Con Irene abbiamo vice segretaria del PD, la donna con il più alto grado in politica in Italia in questo momento, possiamo dire, no Irene?
A parte la Meloni, ovviamente.
È vero, la Meloni non mi era rimasta impressa. Allora, diciamo la più alta a livello della sinistra, diciamo, va bene, facciamo così. Allora, abbiamo parlato con Irene, che è una professoressa, una studiosa, e si prepara tremendamente. Stasera si aspettava che arrivasse alle 7:30 per preparare una cosa che cominciava alle 9, quindi potete immaginare quanto si prepari. Allora, abbiamo preparato insieme il titolo di questa serata, che si chiama Viaggio nel PD. Il viaggio nel PD è venuto a me come idea, insomma, perché i giornalisti fanno anche questo, ma perché secondo me è veramente l'esperienza che forse vale la pena di ascoltare, no? Che è solo sua, diciamo, è solo di Irene. Brevemente, Irene ha incrociato la politica abbastanza presto nella sua pur giovane vita, ha fatto poi un corno al PD con Monti, poi l'ha pagata, e poi però è ritornata, ha ricominciato tutto da capo, ha ripreso a studiare, ha fatto il PhD in America, no? Tu?
Sì.
Quale università?
Carnegie Mellon, a Pittsburgh.
Ah, ho capito. E poi però ha insegnato
a Madrid.
Ecco. Poi ha ripreso, diciamo, la sua tessera, poi è entrata nelle liste europee e poi improvvisamente diciamo Enrico Letta l'ha chiamata, come ricorderete, ha fatto una coppia, un uomo e una donna, come vice segretari. Allora, a me piace l'idea di chiederle, non so a voi, che cosa significa per una persona improvvisamente, che è una normale militante, che va bene, con un'esperienza europea, peraltro è nella Commissione Economica Europea, che cosa significa improvvisamente vedere questo partito dall'alto, dal vertice? E siccome ci si interroga sempre su che cosa è diventato il PD, eccetera, eccetera, io penso che sarà interessante scoprire come una giovane donna che fa tutto un altro mestiere improvvisamente diventa vice segretario del PD. A te intanto l'apertura di questa questione.
Grazie, Elena. Grazie Lucia. Vabbè, allora adesso però racconto anche la mia versione di come è nato il titolo. La racconto
sì, tutta
perché quando ci siamo sentiti la prima volta per organizzare, dire, io le ho chiesto, insomma, di fare questa intervista, io ho detto: parliamo dell'Europa, del PNR, del recovery, e lei mi fa: ma che palle, no? Ma dobbiamo raccontare la storia di come, esatto,
certo,
sei arrivata. Secondo me è importante, interessante sentire come sei arrivata dove sei, nel ruolo che ricopri, e come sta cambiando, come stai vedendo il Partito Democratico. Io penso che non ci sia luogo migliore, effettivamente,
certo,
della Festa Nazionale dell'Unità per raccontare l'esperienza che sto vivendo. E come ci sono arrivata non te lo saprei raccontare, perché è stato veramente un fulmine a ciel sereno. È vero, io non me lo aspettavo, non era una cosa che avessi programmato, un obiettivo. Io sono un europarlamentare, avevo fatto la mia campagna elettorale nel 2019, molto intensa, molto bella, perché la campagna per le europee è una campagna veramente porta a porta, perché è una campagna con le preferenze in 4 regioni, tra l'altro regioni come Lombardia, Piemonte, eccetera. E poi quando sono arrivata a Bruxelles mi sono anche lì ritrovata proiettata in un incarico molto impegnativo, che è proprio quello della presidenza della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento. Quindi, tra l'altro, appunto, con tutti che dicono: i politici quando vanno a Bruxelles scordatevi, cioè sarete dimenticati da Roma. Quindi l'ultima cosa che mi aspettavo quando Enrico Letta è diventato segretario, che mi chiamasse per chiedermi un impegno accanto a lui come vice segretaria. E devo dire che è stata davvero...
Scusa, dici vice segretaria o vice segretario? La vice segretario o la vice segretaria?
Beh, vice segretaria.
Sì.
Oh, come te pare, nel senso di... penso che il femminile si declini così in questa...
Sì.
So che ci dobbiamo tutti un po' abituare,
sì,
no?
Sì,
però...
Sì.
Perché no, ci si abitua sì. piano piano anche così. E quindi devo dire che ovviamente mi sono spaventata, ho detto ma ce la farò, perché ovviamente è un impegno. Però poi è stato, diciamo, ha prevalso anche l'entusiasmo, perché in quel momento c'è stato un grande entusiasmo nel dire ridiamoci un'opportunità.
Ma ti hanno dato un ufficio al Nazareno?
Sì.
Ah, beh,
sì, 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 me lo
e
sono
anche al tuo compagno di strada.
Certo, okay. Sì, 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 me lo sono
Provenzano.
Sistemato. Se vuoi ti invito a prendere il caffè, ho comprato i fiorellini finti, perché sennò io ho il pollice nero, solo finti posso farli. E quindi, diciamo, è stato un percorso ovviamente impegnativo, perché abbiamo iniziato subito a immaginare che tipi di iniziative mettere in campo per credo che forse uno dei messaggi, tu dici che è stata una sorpresa che una persona come me, che prima non aveva nessun ruolo ufficiale dentro al partito, da militante parlamentare catapultata in questo ruolo, penso che sia stato proprio invece un messaggio che il segretario ha voluto dare, che di dare a una persona che appunto un po' da secchione era sempre a lavorare sui dossier di Bruxelles, sull'Europa, sull'economia, in un momento dove tra l'altro queste sono tematiche importanti, dice vieni e insieme portiamo questi temi dentro al partito. Parliamo di Europa, parliamo di recovery, parliamo di donne, parliamo di come allargare il partito anche a tutte quelle persone che spesso si sono tenute lontane perché magari lo percepivano a torto, a ragione, dipende dai punti di vista, come un luogo difficile da penetrare, difficile da capire, difficile da frequentare. Quindi io ho iniziato subito a cercare di fare questo, di lavoro,
ecco,
aprirsi.
Dimmi cosa hai fatto di importante, cioè che giri hai cominciato a fare e che tipo di partito hai trovato?
Di importante non lo so, io la prima cosa che abbiamo fatto, almeno io, iniziare a incontrare e parlare con tutti, no, con i circoli, con quelli che ci hanno invitato. Tra l'altro, se vi ricordate, la prima iniziativa che aveva lanciato il segretario era proprio l'iniziativa di coinvolgere i circoli su una sua, diciamo, agenda di punti su cui cercavamo l'input da parte dei circoli, le loro idee, le loro proposte, quali temi ritenevano più importanti. E quindi in quel periodo tutti i circoli, magari anche che l'ultima volta che si erano riuniti era magari veramente per le campagne elettorali delle europee, si sono riuniti e ci hanno invitato, ma hanno invitato a me e i miei colleghi della segreteria per partecipare a queste riunioni, per raccontarci quello che vedevano sui territori, quello che si aspettavano da noi.
Sei stato più al nord o più al sud?
Ma devo dire, siccome in quel periodo ancora facevamo cose in remoto, è stato abbastanza distribuito, quindi ho fatto anche iniziative al sud. Negli ultimi mesi, soprattutto questa estate, ho ripreso a fare anche tante cose in presenza, più al centro-nord, perché è più vicino anche al mio collegio e quindi riesco a incastrare, perché io non sono come Salvini, io sono europarlamentare, io in Europarlamento ci vado, quindi io le mie cose, cioè non, questo l'ho detto ben chiaro, è un patto che ho fatto anche con i miei elettori e penso che anche, diciamo, gli elettori del Partito Democratico vogliano sapere che chi li rappresenta lo fa nel modo migliore, quindi chi li rappresenta, le istituzioni europee, non sottovaluta, e quindi per me quella...
Senti, allora, che partito hai trovato? Com'è sociologicamente? Tu sei una che li fa questi studi, come lo descriveresti questo partito? Perché c'è un interrogarsi ormai da anni su cosa è diventato il PD, dove è il PD, siamo vecchi, siamo giovani, tu come lo...
Ma io, a me piace tanto quando fare questi giri è molto bello, perché poi per esempio ora con l'estate anche le feste dell'unità, quindi ne abbiamo recuperate molto. L'anno scorso è stato complicato, quest'anno abbiamo ricominciato, penso per esempio in Lombardia, ne abbiamo fatte una trentina, non sono le 100 e passa di prima, ma ci stiamo un po' avvicinando. E io, ecco, ho visto nelle feste tanta voglia di ripartire, nei circoli, tanta voglia di rincontrarsi, di partecipare, di discutere, di chiedere anche conto delle decisioni, di criticare, ma queste cose vanno fatte in un partito, è giusto ed è bello ritrovarsi. Chiaramente si vede che c'è questa grande voglia di partecipazione, ma anche la curiosità di capire dove andremo. Quindi noi stiamo cercando di fare, soprattutto da parte di chi magari non era abituato, è più facile portare ai circoli e alle feste i nostri iscritti. Noi stiamo cercando di fare un lavoro per portare in questi luoghi anche chi magari la tessera non ce l'ha, anche chi magari non era abituato ad andare a partecipare alla vita del circolo del partito.
E come si svolge questo?
Questo lo stiamo, abbiamo lo strumento principale con cui stiamo cercando di fare questo è quello delle agorà democratiche. Quindi e quest'estate è stata l'estate.
Possiamo parlare un po' delle agorà democratiche, perché è un filo che viene sempre nominato, però in fondo ho l'impressione, non so voi cosa pensate, che insomma c'è un nome, si capisce il tentativo, però come sono costruite queste agorà?
Ok, allora, l'agorà democratica, diciamo, è un incontro che chiunque può organizzare, coinvolgendo persone iscritte e non iscritte, anzi c'è, diciamo, un vincolo, ci devono essere persone anche non iscritte, perché se no ci rifacciamo la riunione del circolo, quindi deve essere una riunione che si organizza. Ci sono dei temi che si possono selezionare, ognuno decide su quale tema, bisogna iscriversi alla piattaforma, quindi ci si iscrive alla piattaforma, si convoca una riunione, un agorà, e poi le idee, le proposte, le riflessioni che emergono dall'agorà vengono caricate sulla piattaforma e così divengono di dominio pubblico e tutti possono vedere.
Cioè, se io voglio aprire un agorà, che faccio?
Ti iscrivi alla piattaforma. E sei registrata, trovi altre persone con cui organizzare questa agorà, decidete se dove farla, come incontrarvi e poi caricate
i
risultati.
Non c'è nessun filtro, se per esempio
deve sottoscrivere una carta dei valori, bisogna sottoscrivere una carta dei valori del centro-sinistra, perché questo è chiaramente uno strumento aperto anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, però è uno strumento, noi ci piace presentarlo come dire, le primarie del programma, cioè un modo per raccogliere le idee, cioè le primarie di coalizione che si fanno per scegliere i candidati, fare un percorso del genere in cui le persone del centro-sinistra, anche se magari non hanno la tessera del partito, possono contribuire a dare delle idee, delle riflessioni al centro-sinistra, al Partito Democratico.
Sono partite
il primo di settembre. Noi nell'estate siamo andati in giro a raccontarle, a far partire alcune pre-agorà, diciamo, su alcuni temi, quindi la legalità. A Milano ne abbiamo fatta una molto bella sulle città, perché anche sulle città, per esempio sulle periferie, quindi abbiamo coinvolto associazioni.
C'era Stefano Boeri o no?
Era
a Milano, perché Stefano Boeri c'è sempre.
Lì è stata purtroppo una domenica sfortunata, doveva venire il sindaco Beppe Sala, ma era la domenica in cui la sera alle 18 c'è stato l'incendio alla torre, e quindi purtroppo è stata, diciamo, funestata da questo evento. Però è stata molto partecipata e c'erano tante associazioni, per esempio, che fanno attività con i ragazzi, con le donne, con gli stranieri, per l'inclusione. E devo dire, sono delle opportunità anche per noi, cioè io dico, è un'esigenza reale che noi abbiamo di ascoltare quello che succede nei territori, di ascoltare quello che associazioni, iscritti e non iscritti hanno da dirci.
A Bologna hai fatto qualcosa già?
Sono state aperte, c'è stata qua la settimana scorsa, credo.
Ma tu quindi... è la prima volta che vieni a Bologna?
Io la festa nazionale sì.
Ma sì. A Bologna città invece?
Bologna sono venuta virtualmente, ho fatto l'evento con l'Epore per le primarie,
sì.
E ora vediamo adesso nella campagna.
Io ho un'idea, qualcuno di voi c'ha una domanda da fare alla nuova vice segretaria? perché sarebbe bello, secondo me, che qualcuno li facesse, le facesse. C'è qualcuno? Non mi dite di no, eh? Lei lo vedo sorridere. Niente. Ecco, lo sapevo. Venga su. Perché visto che stiamo a parlare di colloqui e di cose, venga su, faccia il giro. Stiamo parlando di Agorà, di nuove persone, eccetera, eccetera. Mi sembra certo. Anche questo una roba da
di apertura,
cedere.
Di apertura, di ascolto.
Venga
se
qui,
no.
Le cedo il mio posto.
Addirittura.
Buonasera, allora. Grazie intanto per avermi fatto salire. Saluto Irene Tinalli. Io sono Elena Giannino e sono anche candidata a Bologna alle comunali. Io so che Irene, uno dei temi che tratta è la creatività. E la creatività di pensiero è legata alle idee. E io credo che il PD ne ha tanto bisogno. Ecco, come esprimete, come anche con il segretario Letta, come pensi che si possa ancora esprimere, come state esprimendo il concetto di creatività con le Agorà?
Oh mamma Elena.
Grazie. Può prendere il mio posto, può continuare se vuole. Attenta, attenta lì, No, dico attenta lì. Alla discesa, sì. Okay.
Intanto, Lucia, mi commuovo un po' perché Elena la conoscevo, la conosco.
Ah, ecco.
Ed è venuta a sentirmi perché ha letto che ero a Bologna, quindi mi fa piacere rivederti, non ci vedevamo da tanti anni, la conoscevo, lei sa quello che facevo. Lei ha fatto la domanda perché sapeva di cui cosa mi occupavo prima e sono contenta che abbia deciso di candidarsi perché ecco, lei è un esempio di una persona che non aveva mai fatto politica attiva prima e che ora ha deciso di candidarsi. E quindi... E io penso che il PD debba fare questo, poi ti rispondo, il PD deve fare questo anche, deve ovviamente avere una sua struttura, avere del personale che si dedica alla politica, perché la politica è una cosa seria, non è una cosa che ha bisogno di un'organizzazione, ha bisogno dei circoli, però ha bisogno anche di aprirsi a persone che magari si avvicinano alla politica un po' dopo aver costruito una loro carriera, una loro competenza, una loro professionalità, e portano dentro al partito la loro storia, la loro esperienza, quello di cui si sono occupati, con competenza, con umiltà, perché ci si confronta, però ognuno porta un suo pezzettino. E questo credo che sia la grande sfida che noi abbiamo, di aprire il partito a persone.
La sua risposta,
io credo che le Agorà siano il luogo più adatto proprio per fare questo, per provare a liberare la creatività, cioè anche perché non c'è preordinazione, cioè l'Agorà non le dirigiamo noi, non è che gli diciamo dovete dire questo, dovete elaborare quell'altro, noi gli diciamo apritevi, discutete, diteci tutto quello che vi viene in mente, che su ovviamente delle tematiche che ora sono rilevanti, dateci degli input, aiutateci a pensare fuori dai nostri soliti confini. Quindi io penso che sia veramente lo strumento migliore per provare ad aprirsi a creare una creatività, no? Il segretario dice l'intelligenza collettiva, però in realtà è proprio una creatività, cioè l'idea di far nascere delle idee nuove, perché è anche vero, Lucia, che a fare sempre le stesse cose fra le stesse persone la creatività un po' si perde, perché poi alla fine finiamo per focalizzarci sempre sulle stesse cose e finire sempre con le stesse idee. Invece
ecco,
un momento
io
in cui...
ti riferisco una critica che si fa alle Agorà, e se le Agorà fossero di fatti la costruzione di un partito parallelo?
Ma perché? No, allora c'è una carta...
Perché
come
è un po' come una campagna, riferisco le critiche, io naturalmente è il mio lavoro, cioè è un po' come aprire le iscrizioni per appunto dei circoli invece che per il partito, forse voglio dire è un lavoro che va parallelamente con il partito. Non è così.
È un lavoro che contribuisce ad arricchire il partito. Quindi le idee che arrivano dalle Agorà, perché poi sono idee, quindi non sono, e questo bisogna fare attenzione, non è una struttura, non sono delle cricche di persone, sono delle idee che vengono caricate, che vengono elaborate ovviamente da delle piattaforme che poi, e da delle persone che poi sono caricate su una piattaforma, in quel momento diventano le idee che tutti possono valutare, commentare, no? E quindi il partito si fa carico, diciamo, si è assunto, diciamo, la responsabilità di vagliare queste idee e anche di portare avanti e realizzare quelle che sono le idee più forti, le idee più condivise, le idee più innovative. Quindi è in realtà un modo per integrare nel partito, non per spaccare il partito, per portare energie nuove e arricchire il partito e renderlo più forte. Quindi non
hai avuto la sensazione che il partito sia diviso?
No, ma tu mi chiedevi se questo era un modo per creare un partito parallelo, dividerei,
però,
cioè, se fosse così ovviamente si creerebbero.
Perché tutti parlano di correnti, parlano di divisioni, eccetera, eccetera. Tu non hai avuto la sensazione che il partito sia un po' balcanizzato?
No, devo dire, fino adesso è ovvio che dentro al partito ci siano persone che hanno magari dei percorsi, delle storie diverse, questo è inevitabile, succede in tutti i partiti, ma neanche i partiti, guarda, anche le organizzazioni, le associazioni, le aziende, la pubblica, ovunque ci sono magari delle persone che hanno condiviso una storia, un percorso o delle idee. Però devo dire, io quello che ho visto da quando sono arrivata è davvero una... è come un po' una tregua, una voglia di dire, ma lavoriamo tutti insieme per degli obiettivi condivisi.
Ma per esempio Bologna non ti sembra un posto dove ci sia una divisione pazzesca?
Io a Bologna quello che ho visto...
stiamo parlando di due candidati interni alla stessa area, no? Non mi sbaglio?
Sì, però questi sono due candidati che ora lavorano nella stessa, cioè, direzione. Ci sono stati dei candidati a delle primarie di coalizione che, come è normale che sia nelle primarie, voglio dire, non, tu che conosci bene gli Stati Uniti, te ne sarai fatti tante di primarie democratiche, hai voglia, anche molto più dure di quello che abbiamo visto qua. È normale che quando c'è una competizione ci siano anche dei momenti più tesi. Però poi il giorno dopo hanno deciso, hanno deciso, come era nell'accordo, di lavorare insieme per il candidato che aveva vinto le primarie e per l'obiettivo comune, che è poi gestire la città, vincere le amministrative e gestire insieme la città. Quindi io penso che questo sia una cosa che non deve fare paura. Io non, a volte ci lasciamo un po' spaventare dal fatto che ci possano essere anche delle persone che possono avere delle idee diverse, ma se noi abbiamo gli obiettivi comuni che sono gli stessi e abbiamo la volontà di lavorare insieme, di confrontarci in maniera democratica, il Partito Democratico, se no perché si chiama Partito Democratico? E io penso che questa, con tutti, poi per carità parliamo di pregi e difetti, ora non voglio fare quella, non devo vendere niente alla festa dell'unità, diciamo, però siamo l'unico partito che lo fa, cioè noi siamo l'unico partito italiano che davvero fa questo tipo di confronto, di percorso, di processo, di selezioni aperte, e che si mette alla prova, sapendo che poi possono nascere anche queste tensioni, però ogni volta dimostriamo di essere capaci. Io penso che questo faccia parte della maturazione anche, e sia una grande prova di maturità.
Senti, usciamo dal partito. Tu ieri in una intervista al Messaggero, ti sei espressa a favore del Green Pass e anche probabilmente di andare verso una forma di obbligatorietà, no? Non temi che questo sia un elemento di grande spaccatura? Cioè hai proceduto senza dubbi nel parlare di un'obbligatorietà vaccinale?
Guarda, so che è un tema delicato, sì. Io anche, cioè, per mia formazione, io penso che ogni volta che si parla di obblighi nei confronti dei cittadini ci debba ovviamente essere una grande attenzione. A inizio l'anno scorso, quando abbiamo avuto, diciamo, proprio all'inizio la prima disponibilità dei vaccini, avevo detto aspettiamo di vedere, perché se si riesce a raggiungere la soglia di immunità di gregge senza necessariamente imporre un obbligo, quindi senza creare fratture politiche, sarebbe la soluzione ideale. Il problema è che noi dobbiamo fare i conti con la realtà che abbiamo intorno, dobbiamo fare i conti con i rischi che abbiamo, e noi vediamo che purtroppo, questo è, nonostante la rapidità e il successo della campagna vaccinale che ci ha consentito di raggiungere un ottimo livello, purtroppo questo virus ha sviluppato delle varianti che si stanno mostrando estremamente contagiose, che viaggiano più veloce della velocità con cui noi riusciamo a immunizzare le persone, che ci alzano costantemente la soglia. Per cui ora i medici prima dicevano probabilmente non basta il 70%, ci vuole l'80%, ora leggiamo che probabilmente ci vorrà il 90% per poter essere tranquilli. Allora noi, di fronte a dei rischi di questo genere, dei rischi per la salute dei cittadini ma anche per la ripresa dell'economia, perché guarda, dopo un anno e mezzo di pandemia, di lockdown, adesso cominciamo finalmente a vedere, grazie al successo di questa prima campagna di vaccinazione, un po' di sollievo e di ripresa, ma possiamo permetterci di tornare a delle chiusure, a dei lockdown e a permettere al virus di circolare ancora e sviluppare magari altre varianti ancora peggiori? Io penso che di fronte a un rischio di questo genere...
Ma tu ti sei fatto un'idea di chi sono le persone che rifiutano il vaccino?
Ma guarda, io credo che ci siano anche tante persone. Io non ho avuto parole, come dire, di estreme, perché probabilmente è vero che ci sono anche persone che non sono necessariamente novax, ma che sono dubbiose, paurose, che magari hanno timori. Io penso che nei confronti di queste persone sia necessario ovviamente fare tutto quello che è necessario per aumentare il livello di informazione, per stimolarle, e io penso che il Green Pass sia probabilmente anche servito a, come dire, far decidere delle persone indecise. Però Lucia, stiamo veramente scherzando col fuoco, quindi io dico che è importante il dialogo, il convincimento, l'informazione buona e tutto quanto. Se ci dovessimo rendere conto che il virus viaggia più veloce e che rischia di vanificare i sacrifici di un anno e mezzo, io penso che sarà una decisione che devono fare, c'è un comitato tecnico scientifico, c'è il governo, io non sono un'esperta per cui non mi azzardo, ecco, però ti dico,
però,
a livello
non
politico...
Non sei un'esperta, però diciamo, sai, hai informazioni dirette dal governo più di noi, insomma. A me sembra che dietro anche questa preoccupazione ci sia l'idea che forse noi a ottobre effettivamente rischiamo di ritornare in chiusura, cioè che effettivamente si sta studiando un panorama non tranquillizzante in termini di virus. È così o no?
Allora, io non sono nella cabina di regia, non so di darti le informazioni da dentro al governo, però posso darti, perché lo tengo monitorato, quello che accade a livello internazionale. Io non sono esperta di aspetti di, diciamo, medici, di virus e epidemiologia, però seguo tanto le dinamiche economiche per una questione anche di lavoro. E per esempio io vedo che in Cina, per dirti, quest'estate i focolai che si sono manifestati della variante Delta in alcuni centri di produzione e logistici hanno mandato in crisi delle catene di approvvigionamento, hanno interrotto dei flussi di commercio che hanno provocato dei problemi anche per molte delle nostre industrie, hanno provocato un aumento dei prezzi delle materie prime, di materiale intermedio, microchip non se ne parla, tant'è che poi in Europa ci sono le industrie dell'automotive e dell'automobile che tagliano la produzione. Perché? Perché non gli arrivano i materiali dalla Cina. Perché? Perché in Cina ci sono i focolai che li hanno costretto a chiudere delle attività. Quindi, e vedo per esempio due giorni fa che negli Stati Uniti sono usciti dati sul tasso di crescita dell'occupazione, che era in rapidissima, diciamo, crescita, e che ha avuto una battuta d'arresto, e gli analisti dicono è il timore perché gli Stati Uniti, come avrai visto, stanno rivedendo purtroppo una fortissima crescita dei contagi e della mortalità per colpa delle varianti. Allora, questo sì, mi preoccupa tanto, quindi io ora non so dire esattamente quello che si stanno dicendo nella cabina di regia dei o nel comitato tecnico scientifico a Roma, però sicuramente loro vedono queste stesse cose che sto vedendo io, anche molto di più, con informazioni ancora più dettagliate, e ovviamente sono preoccupati della salute dei cittadini italiani e anche dell'economia italiana. Quindi tutto quello che noi possiamo fare oggi, e noi ci abbiamo, c'è la cosa incredibile, noi ce li abbiamo gli strumenti, il Green Pass, i vaccini, noi ci sono paesi nel mondo che loro non ce li hanno questi strumenti, i vaccini non ci sono, manca la rete della distribuzione, manca la capacità di somministrare. Noi questa capacità oggi ce l'abbiamo e possiamo intensificare questo lavoro, accelerare per cercare di arrivare prima delle varianti, prima delle eventuali nuove chiusure, e io penso davvero che noi dobbiamo fare di tutto per prevenire quello scenario. Quindi noi stiamo a fianco del governo e del presidente Draghi, che sicuramente appunto stanno facendo le loro valutazioni, e se riterranno opportuno e necessario, come dire, stringere un po', noi lo sosterremo.
Senti, proprio facendo riferimento alle tue esperienze economiche, anche perché poi sei nella commissione economia della commissione economica dell'Europa. E noi abbiamo fatto un buon piano, no? Il PNRR è diventato un buon piano. Pensate, il cambiamento di governo è misurato secondo me in questo, che prima dicevamo Recovery Fund o Next Generation EU, poi sono arrivati questi nuovi e hanno tirato fuori PNRR, che è il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che è proprio una classica cosa che uno dice, ecco, sono arrivati i burocrati, PNRR, cioè... Per me è stato anche molto rassicurante, perché in inglese, poi in italiano, poi il recovery fund diventava il recovery fund, cioè invece il fund, insomma tutte queste robe così. Però diciamo, questo è un governo che almeno su queste questioni, anche da questi piccoli segni, su queste questioni sa cosa fare. Confermiamo che in Europa sono contenti, perché ce l'hanno detto in tutti i modi. Dopodiché io invece vorrei sapere da te, uno, se davvero le scadenze dei pagamenti sono realistici e quali sono, e secondo, qual è il punto debole eventuale di attuazione del piano del PNRR in Italia. Cioè, non voglio la consolazione, non voglio che tu dica è andato tutto bene, perché questo lo sappiamo già. Volevo da te capire i momenti critici che dobbiamo affrontare in questo passaggio, perché poi questo è fondamentale. Abbiamo cosa, 209 miliardi, però se poi non riusciamo a fare i progetti, non arrivano in tempo e ci sono altri ostacoli, forse è meglio che sappiamo subito, ecco.
Allora, io il piano che abbiamo presentato è un bel piano, è articolato, è ben strutturato, ci sono dentro tutte le nostre, diciamo, priorità in linea con le priorità dell'Unione Europea. Non c'è soltanto, a me una cosa che piace, prima fammi dire le cose belle, non c'è soltanto la questione ovviamente della transizione ecologica, della digitalizzazione, che sono le cose che sentiamo sempre dire, ma c'è anche tantissima agenda sociale, ed è quella è stata un po' una nostra battaglia, quindi asili nido, scuole per l'infanzia a tempo pieno, assistenza domiciliare, sanità territoriale, queste sono state tanto nostre battaglie, nostre intese come democratici europei, perché noi all'inizio non c'era la possibilità di finanziare tutto questo tipo di spese, era un pochino più concentrato solo su verde e digitale. Noi abbiamo fatto grandi battaglie perché pensiamo davvero che senza un investimento forte anche su quelle che si chiamano le infrastrutture sociali, noi non possiamo ripartire. Quindi in questo sono molto contenta. Chiaramente ci sono delle sfide. Questo piano, come dicevi, ha delle scadenze. Ci sono degli obiettivi che noi ci siamo dati, perché non è che ce li ha imposti l'Europa. L'Europa dice ogni sei mesi ci devono essere, tu ci devi dire fra sei mesi cosa hai fatto su ognuna di queste linee di investimento o di riforma. E io penso che come li abbiamo delineati sono obiettivi ambiziosi, ma che siano realizzabili. Ora, la parte difficile
qual è? Il più ambizioso di tutti?
Beh, chiaramente sono tutti hanno una loro ambizione, perché diciamo sia la parte degli investimenti, la realizzazione delle infrastrutture, la realizzazione di alcune infrastrutture entro il 2026 non è banale, cioè la realizzazione di infrastrutture di alta velocità,
forse
eccetera.
Il piano di trasformazione verde è il più
quello ambizioso. È molto ambizioso, anche alcune riforme, non le sottovalutiamo, perché noi abbiamo messo che ci sono delle riforme che dovremo fare entro la fine dell'anno, altre entro il 22, e sono riforme che alcune non siamo magari riuscite a fare in tanti anni, e ora ci siamo posti l'obiettivo di farle con scadenze molto ben delimitate. Io penso che abbiamo tutte le condizioni per farle. Qual è il punto che secondo me è più critico? Il punto più critico sarà quello, una grossissima fetta di questa spesa, sia in infrastrutture, sia negli asili, sarà gestita a livello locale. Questo significa che devono essere gli enti locali, i comuni, che faranno i bandi, che seguiranno le opere, che dovranno attivarsi su questo. Noi sappiamo che la pubblica amministrazione italiana ha delle difficoltà perché è carente a volte di figure professionali, di strutture capaci di seguire, di fare progettazione,
diciamo di più,
eccetera.
Tu questa cifra ce l'hai? Quante percentuali dei soldi che pure dovremmo poter utilizzare dell'Europa non viene spesa perché non riusciamo a fare i progetti?
Allora, queste sono le percentuali che un po' ci sono legate ai fondi strutturali, quelli che riceviamo tutti gli anni, diciamo ogni settennato di programmazione. Io francamente variano tanto, perché poi ci sono realtà dove sono molto più bravi, realtà dove lo sono un po' meno, dipende dai tipi di fondi, eccetera. Io sono più ottimista sul recovery rispetto ai piani strutturali, perché, ora io dico recovery che è più facile, vabbè, PNRR diciamo, sul piano nazionale di ripresa, sono più ottimista perché? Perché questo è un piano che comunque ha una forte regia nazionale. Ha indicazioni molto chiare, abbiamo già identificato a livello nazionale quali sono le opere, gli investimenti, per cui i primi passi sono già, prende carico il piano a Roma, diciamo il livello superiore. Però è chiaro che poi la parte più proprio fare i bandi, quindi tutte queste cose qua vanno fatte a livello locale. E lì noi dovremo dare un forte supporto anche alle nostre amministrazioni, ai nostri comuni. Noi come Partito Democratico ci stiamo attrezzando, stiamo organizzando, facciamo incontri con i nostri consiglieri regionali per cercare di capire che
cosa... Scusa, c'è un calcolo su mediamente dei fondi che arriveranno alla prima tranche di quanto è? 36 milioni, mi pare?
Allora, la prima è il prefinanziamento di 25 miliardi, è stato erogato a luglio. Ora la prossima, diciamo il check, il prossimo controllo sarà a dicembre e lì dovranno fare un po' una valutazione del percorso che abbiamo fatto fino a dicembre e vedere se lì dipende un po' da...
Sì. Quindi insomma è un percorso con grandi controlli, insomma.
Beh, sì.
La mia domanda è questa, cioè c'è un calcolo da parte del governo su come saranno divisi questi fondi, cioè ogni regione quante ne avrà? Vabbè che andiamo a progetto, però diciamo tra i vari progetti si potrebbe immaginare di capire se ci sarà un'equa ripartizione per regioni di questi fondi o meno. C'è un calcolo di questo tipo? O finirà perché per esempio il Sud sostiene già che la maggior parte dei fondi andranno al Nord, ci sono già, è vero che va per progetti, però in fondo alcuni di questi progetti attraversano tutta l'Italia, quindi ci sarà una spartizione equa di questi fondi? Non è secondaria, perché il momento in cui si scoprirà che i fondi vanno più da una parte piuttosto che un'altra, si creerà un problema politico nazionale.
Guarda, non è facile fare una ripartizione regione, perché poi ci sono tanti progetti che sono che tagliano magari delle regioni, per cui infrastrutture tipo ferrovie o altre infrastrutture di servizio, di rete, magari alcune tagliano, riguardano più di una regione, per cui è difficile magari fare il calcolo pro quota che riguarda una regione piuttosto che un'altra, perché magari sono progetti che riguardano più aree. Quello che posso dire è che in realtà al Sud va una grande parte, perché è un grande protagonista il Sud di questo piano nazionale di ripresa, però ora francamente lo dovremo vedere, secondo me, valutare poi a consuntivo, perché dire adesso quanto va in teoria, secondo me la vera sfida è fare sì che poi le regioni, anche quelle che magari hanno in passato mostrato le maggiori debolezze, siano in grado invece di assorbire e realizzare più possibile di quanto è indirizzato a loro, e lì noi ci giochiamo tanto, e quindi penso che sia importante, penso che siano importanti per esempio le prossime amministrative, perché lì davvero ci giocheremo tanto, perché gli amministratori che andremo a scegliere sono quelli che gestiranno questa mole di risorse, di progetti, di implementazione, perché lì è proprio l'implementazione.
Senti, abbiamo ancora 5 minuti. Passaggio obbligatorio governo, ce l'avremmo fatta a fare il PNRR senza Draghi?
Ma
questa è una grande discussione tra chi dice che è stata una, come dire, una sostituzione inutile, no? Oppure che è stata una sostituzione, insomma c'è un tema, ecco, sul tavolo.
Ma guarda, io il governo precedente è caduto semplicemente perché a un certo punto gli è mancata una maggioranza, un motivo politico. Ora sul PNR è difficile dirlo, stavano lavorando, cioè io le prime bozze le avevo viste, avevamo parlato, lavorato con Gualtieri, molte idee, per cui io penso che non fosse quello in realtà il problema, è stato un problema di natura politica. Abbiamo avuto la fortuna che nonostante la crisi politica siamo riusciti a risolverla ed avere un governo che, nonostante la crisi, il mio timore francamente era che il PNR con la crisi non si sarebbe riusciti a completarlo nei tempi, perché tu sai meglio di me cosa significa quando c'è un cambio di governo, per cui la mia prima preoccupazione quando abbiamo avuto la crisi di governo ho detto oddio, adesso non ce la facciamo a finire a completare il PNR in tempo per il 30 aprile, perché sarebbe stato, come dire, comprensibile, perché è molto difficile. In realtà appunto siamo riusciti, è un ottimo piano, devo dire l'impianto di base non è molto diverso da quello che era già stato fatto prima, però devo dire almeno diciamo è stato fatto con una maggioranza più larga e quindi con meno fibrillazioni politiche, e d'altronde la politica implica questo, cioè bisogna quindi la maggioranza politica è importante per portare a termine delle cose, quindi alla fine siamo riusciti a risolverlo.
Allora, ultima domanda di quelle che si fanno sempre: Draghi Quirinale, o lo so che adesso tu mi direi che non si fa, però purtroppo è partito il treno, devo farti la domanda. Meglio al Quirinale o meglio a Chigi? Stai attenta,
ma povero,
che questo
ma poi,
è un terreno minato.
No, ma sai cosa? No, a parte il terreno minato, mi sembra francamente poco rispettoso sia nei confronti di Draghi che nei confronti di Mattarella. Tutte queste speculazioni continue, no, quello che sembra che giochiamo a scacchi, questo
io
lo metto
sono,
lì, quell'altro
sono perfettamente
lo metto là.
D'accordo con
quindi,
te. Perfettamente
io quindi
d'accordo
lo
con
capisco
te.
Che la domanda
ma
andava
il
fatta.
Il problema è che siccome è la politica che l'ha imposta questa storia, noi non possiamo, diciamo, ignorarla, noi come cittadini, cioè su questo si è aperto un terreno, sono d'accordo con te, completamente improprio, però è il mondo politico che l'ha messo sul tavolo, non siamo noi cittadini o noi giornalisti.
Lo so,
quindi
però questo
te lo chiedo.
Allora, diciamola tutta, cioè, il mondo politico, chi è stato che ha tirato fuori questo tema per primo? È stato Salvini, cioè, perché gli fa gioco chiaramente a lui. Io penso che noi a questo gioco non ci stiamo, punto. Noi in questo gioco dei totonomi, del tirare per la giacchetta, che sia Draghi, che sia Mattarella, è una cosa inutile, secondo me anche dannosa, perché va a inquinare delle dinamiche che invece devono avere tutt'altro livello di discussione. Noi pensiamo che il governo, cioè ti dico come Partito Democratico, che il governo Draghi sia un governo che sta lavorando bene, sta affrontando delle sfide difficilissime, sfide che non termineranno alla fine di quest'anno, sono sfide molto lunghe, perché lo dicevamo prima, il Piano Nazionale di Ripresa ha delle scadenze che arrivano fino alla fine del 2023, e poi in realtà, perché noi dobbiamo impegnare tutta questa massa di soldi entro la fine del 2023, quindi fare tutti i bandi, tutte la progettualità eccetera, e poi realizzare, chiudere le opere entro il 2026. Quindi noi pensiamo che queste sfide, e con le riforme annesse eccetera eccetera, quindi noi il nostro impegno, quello che ci siamo presi di fronte a Mattarella, è di sostenere il governo Draghi in questa sfida. Campagna vaccinale, lotta al Covid, piano nazionale di ripresa. Noi abbiamo l'intenzione di onorare questo impegno fino alla fine. Poi ovviamente non dipende solo da noi, però questo giochino che fa Salvini, poi appunto un giorno dice sì, un giorno dice no, per fare contento Berlusconi, per fargli credere che, francamente lo trovo proprio abbastanza miserabile.
Va bene, io avrei concluso, sono le 10 esatte, abbiamo fatto 50 minuti esatti, ti ringrazio moltissimo, vi è piaciuta la nuova sottosegretaria. Va bene, allora Irene aveva portato...
Ah sì, è vero, hai ragione. Allora io, ecco così...
Queste robe meravigliose, io credo che sono...
Li trovate laggiù, vedi c'è il banchetto. Allora, queste sono piccole pubblicazioni che ho fatto da Bruxelles per raccontare.
Sono praticamente la politica di Bruxelles economica per gli idioti, cioè per gente come me. Mi spiega passo passo quello che potete imparare.
Cerco di raccontare
cose,
perché sai, noi chiaramente quando si fa il dibattito...
Nessuno capisce niente, diciamo la verità, è un bel corso con tutti i cosi, i passaggi.
Ce n'è uno su Next Generation che racconta un po' anche la storia di Next Generation EU, che poi c'è chi lo chiama recovery, c'è chi è PNR, qui cerca di schiarire un po' cosa significa.
Poi
cosa
c'è la Banca Centrale Europea.
La Banca Centrale Europea, perché?
Poi c'è parità e occupazione in Europa.
Le donne.
Io me li porto a casa, va così.
Bravo.
Però insomma, secondo me sono interessanti.
Grazie.
Le ho messi nel banchetto. Non ci guadagna neanche una lira, e neanche io ho royalty su questa cosa, quindi non vi preoccupate, non stiamo facendo propaganda.
No, è tutto, è tutto materiale che faccio per chi è curioso di sapere, perché quando stiamo a Bruxelles tutti dicono ma fate cose troppo complicate e non riusciamo a capire cosa. Poi figuratevi, io mi occupo di roba economica, quindi banca centrale, politica monetaria.
Ma dove si trovano adesso? C'è un banchetto?
Lì dove c'è l'Europa del domani, lì. Sono un po' di pubblicazioni con le cartelline.
Qualcuno
e quindi ho detto
andato.
Proviamo a raccontarle un po', a scriverle. No, è tutto, diciamo, cerco di essere semplice, senza però, non è per idioti, senza semplificare troppo raccontando, perché anche la politica monetaria, ecco, per dire, sulla crisi nel Covid, scusami, fammi fare un po' la secchiona, un minuto.
Vai la secchiona.
Ecco, non l'abbiamo raccontata, perché anche lì noi siamo stati per anni con questi sovranisti che ti dicono che schifo l'euro, che schifo la Banca Centrale Europea, che schifo è, e poi per arrivata la crisi tutti a dire alla Banca Centrale aiutateci, salvateci, e se non ci fosse stato l'euro, se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea, stavamo tutti... Oh. Però come funziona la Banca
Questo
Centrale?
Questo è come i Novax, che poi quando si ammalano dicono
vogliono tutti il vaccino.
Vaccinatevi, ho fatto un errore, questo mi costerà un sacco di insulti. Va
e
bene.
Quindi conoscere un pochino... come funziona la Banca Centrale Europea, che cos'è, che cosa fa, che cosa non può fare, perché poi anzi sono arrivati quelli che ora dicono alla Banca Centrale Europea no, fai di più, stampa moneta qua dietro, in quest'angolino, tipo Totò. Ecco, cosa può fare la Banca Centrale, cosa non può fare, cosa potremo fare più avanti. Quindi ho provato a raccontare un pochino di cose che si fanno su.
Va bene, è una brava ragazza, molto studiosa, c'è anche un bambino di 8 anni che lascia giustamente col marito mentre lei fa politica.
Sant'uomo.
Brava. E il marito non fa il mammo, è un professore da Bocconi, quindi sì. Non simpatizzate per lui. No. Va bene.